buonasera anche da parte mia. È un piacere essere qui questa sera davanti a una sala stracolma, nel vero senso della parola, per parlare di un tema che ovviamente anche per la mia professione mi sta particolarmente a cuore, ed è un piacere essere stato chiamato a dialogare con una persona che di clima, di cambiamenti climatici, se ne occupa con passione da numerosi anni. Una persona che penso è abbastanza facile presentare, perché presumo tutti voi già lo conoscete: Luca Mercalli, torinese, che ha una formazione in climatologia, una laurea in geografia. Penso la sua attività principale da diversi anni ormai è quella del divulgatore a tempo pieno. Non so se si può definire una persona veramente come professione divulgatore a tempo pieno, ma nella mia interpretazione Luca fa quello, assieme a tante altre cose. Però è presente sui vari mass media, radio, televisione, giornali, gioca veramente a tutto campo per sensibilizzare l'opinione pubblica, le autorità, gli amministratori, il singolo cittadino sui temi legati ai cambiamenti climatici, alla sostenibilità ambientale. Quindi una persona che ha veramente qualcosa da raccontare proprio legato alla sua grande passione. Sono veramente contento di avere questa opportunità questa sera, Luca, di dialogare con te.
Marco, aggiungo subito, così ci conosciamo, che abbiamo anche la fortuna di collaborare da molti anni insieme proprio a titolo di ricerca scientifica tra Meteo Svizzera e la Società Meteorologica Italiana a Torino, e quindi non è soltanto una questione di divulgazione, ma spesso ci ritroviamo a descrivere per esempio degli eventi climatici estremi che hanno toccato magari i nostri territori in maniera contigua. Per esempio, pensate alle grandi alluvioni che colpiscono il Verbano e colgono metà un territorio elvetico e metà un territorio italiano, quindi ci capita spesso di condividere anche delle attività che non sono divulgazione ma sono ricerca, oppure ghiacciai e avanti così.
Esatto, quindi vedete che ci sono dei forti legami diciamo transfrontalieri in atto fra la Società sì. Meteorologica Italiana, che è presieduta da diversi anni da Luca, e quelle che sono le attività di Meteo Svizzera, quindi il servizio meteorologico elvetico. La serata di questa sera, è stato detto prima, si inserisce all'interno di un ciclo che ha il titolo Libertà verso sicurezza. Quanta libertà siamo disposti a cedere in cambio di più sicurezza? Questo è il filone degli incontri promossi dal Club Plino Verda, che ringrazio per questa iniziativa. Spesso e volentieri, quando si parla di clima, veniamo chiamati, Luca o eventualmente io, a parlare in modo molto specifico del tema climatico. Qui oggi invece penso che ce la dobbiamo giocare, Luca, su un trinomio: libertà, sicurezza, clima o cambiamenti climatici.
Sì.
Cos'è che lega proprio di primo acchito questo trinomio?
Ma direi proprio gli aspetti della sicurezza sono importanti, perché il clima va a incidere profondamente su quella che sarà la nostra sicurezza individuale e collettiva, perché oggi ne vediamo appena i primi sintomi, ma nei prossimi decenni e soprattutto i nostri figli e nipoti si troveranno ad avere a che fare con degli eventi climatologici più estremi, che andranno a toccare anche la produzione di cibo mondiale, perché l'agricoltura è uno dei primi settori che viene influenzato dagli eventi meteorologici. Pensate a una siccità o delle alluvioni, oppure nei paesi tropicali gli uragani. E questo vuol dire subito andare a influire sulla sicurezza, per esempio, alimentare. Quando parliamo del pianeta Terra nella sua interezza, sappiamo che già oggi ci sono 821 milioni di persone che non mangiano a sufficienza, e aumentare questo numero non può che portare a una maggiore tensione internazionale, sia da un punto di vista economico inizialmente, ma che poi si trasforma in conflitto tra paesi, e aumenta insomma il rischio globale. Poi abbiamo i problemi individuali. Pensiamo, se i fenomeni estremi diventeranno più intensi, e o più frequenti. Allora ognuno di noi sarà minacciato sul piano della propria vita, della propria abitazione, dei propri beni. Quindi il tema sicurezza è sicuramente rilevante quando parliamo di crisi ambientale. C'è anche una sicurezza legata nuovamente alla geopolitica internazionale con i profughi climatici. L'aumento del livello del mare nei prossimi decenni spingerà delle popolazioni costiere a emigrare, e non siamo già contenti oggi dell'emigrazione che ci mette sotto pressione. L'Europa o l'America sono già molto inquieti per l'immigrazione per svariati motivi, figuriamoci se andiamo ad aggiungere anche l'immigrazione di profughi climatici che inevitabilmente verranno scacciati da delle zone ad elevata densità abitativa, anche povere. Pensiamo a paesi come Bangladesh, che sono paesi a poca elevazione sul livello del mare, già poveri oggi, fortemente popolati, e che possono rappresentare delle vere e proprie migrazioni di massa. Quindi basterebbero questi elementi a mettere sotto scacco la nostra sicurezza, ma ne troverete mille altri pensandoci, perché alla fine l'energia, il turismo, tutto quello che noi facciamo verranno in qualche modo implicati dal cambiamento climatico, quasi sempre con degli effetti negativi. Gli effetti positivi saranno pochissimi e saranno ampiamente neutralizzati purtroppo dagli effetti negativi. E questa è la parte che riguarda la sicurezza. La libertà: se vogliamo garantirci dei livelli di sicurezza per non superare quindi queste soglie in futuro e anche nei confronti delle generazioni future, dobbiamo essere disposti a cedere alcune libertà, libertà che sono recenti. Facciamo un esempio: la libertà di spostarci. Oggi il viaggio è diventato una grande moda. Tutti vogliamo spostarci, attribuiamo al viaggio grandissimi valori di crescita personale, di libertà, di cultura, e ci spostiamo soprattutto con mezzi, soprattutto quando vogliamo fare dei viaggi lunghi, ci spostiamo con l'aereo. L'aereo è il mezzo più inquinante per unità di chilometro percorso per persona. E se noi riteniamo che non ci siano limiti alle nostre libertà, l'unico elemento che ci porta a scegliere un viaggio di questo genere è il prezzo. Il prezzo sta calando, abbiamo i voli low cost sempre più diffusi, il numero di aerei in volo contemporaneamente nel mondo è al suo massimo storico dall'invenzione dell'aviazione, che poi ha un centinaio d'anni. E a questo punto come possiamo intervenire per evitare che le emissioni legate a un turismo di massa con l'aereo crescano in percentuale? Oggi rappresentano relativamente poco, circa il 3% delle emissioni globali, ma c'è una forte spinta a farci volare sempre di più. Quindi nei prossimi anni aumenteranno 5-10%. Come vogliamo mettere sul piatto la nostra rinuncia al viaggio comodo, al viaggio poco costoso, che quindi ci invita a vedere paesi esotici, a essere continuamente nelle grandi città del mondo, se non attraverso la tassazione? Se la carbon tax verrà introdotta, improvvisamente il volo diventerà molto caro, come era 30 anni fa. E questo però sarà sicuramente visto come una limitazione della nostra libertà, per citarne uno come esempio, ma ce ne saranno molti altri. Per esempio il consumo di carne potrebbe avere lo stesso significato, no? La carne inquina molto come processo produttivo e gas a effetto serra. Ci potrebbero essere dei provvedimenti per aumentare fortemente il costo della carne come tassa sulle emissioni. Tutti questi punti oggi nella società occidentale sono quasi sempre visti come una minaccia alla libertà.
Ecco, avete subito capito che fare una domanda a Luca Mercalli vuol dire farlo parlare senza difficoltà su tutta una serie di temi. Ha già messo subito a fuoco questo forte legame fra libertà, sicurezza e cambiamenti climatici. Si diceva appunto, hai toccato diversi temi, magari cominciamo da quello delle tasse. Spesso le tasse vengono viste come una limitazione al alla nostra libertà, quasi come qualcosa che ci blocca, ci costringe a fare delle cose. La carbon tax è proprio una delle tasse che, parlando di cambiamenti climatici, viene sovente messa sul tavolo. È stata anche, con un nome diverso, oggetto di discussione politica in Svizzera nello scorso novembre, al Parlamento federale. La carbon tax parla proprio di carbone e mira a diminuire le emissioni di gas ad effetto serra, in particolare di anidride carbonica. Perché è particolarmente importante diminuire queste emissioni di carbone o gas adesso associati?
Allora, bene, vi faccio vedere qualche immagine, così almeno entriamo nel merito anche un po' scientifico, che è più il nostro lavoro, tra l'altro. Noi abbiamo un pianetino dove le condizioni per la vita da circa 10.000 anni sono ottimali, in particolare per la nascita della società, della civiltà umana. E l'effetto serra è un fenomeno assolutamente naturale che tiene il pianeta con una temperatura mite attorno ai 15 gradi. Se non ci fosse questo effetto serra, la Terra sarebbe ostile alla vita, avrebbe una temperatura media di 18 gradi sotto zero. Ci sono state delle variazioni in passato che hanno consentito l'evoluzione, ma della vita nel suo complesso, quindi parliamo da 3 miliardi di anni fa a oggi, ma noi oggi siamo interessati alle condizioni per la civiltà dell'uomo. Questo è un errore che si fa spesso, no? Di prospettiva, quando si dice: ah, ma il clima della Terra è sempre variato, di cosa ci preoccupiamo? È sempre variato, ma quando anche non c'era l'uomo. A noi adesso interessa il clima stabile che permette le attività della specie Homo sapiens. Quindi questo effetto serra oggi sta variando perché noi stiamo incrementando la quantità di gas che danno questo intiepidimento della nostra superficie planetaria. Sappiamo che il gas principale che modera queste temperature è proprio la CO2, l'anidride carbonica, che è un gas tra l'altro organico anche, che entra nella fotosintesi. Lo respiriamo, lo produciamo noi con il nostro metabolismo. Quello che ci riguarda è però la CO2 di origine fossile, cioè quella CO2 che si sta incrementando perché era sottoterra, in sostanza era carbonio antico formatosi in tempi molto precedenti alla esistenza dell'uomo sulla Terra, e sotto forma di giacimenti di petrolio, di carbone, di gas se ne stava buono buono senza partecipare agli scambi con l'atmosfera e con l'oceano. Da 200 anni a questa parte noi abbiamo cominciato a usare questo stock di energia fossile. Prendiamo il carbone e il petrolio, lo bruciamo e lo immettiamo nell'ambiente, e una buona parte va nell'atmosfera. Noi sappiamo che CO2 quindi ha questa sua particolarità, assolutamente misurabile in laboratorio: aumenta la temperatura perché interagisce con la nostra radiazione termica che, dopo essere arrivata dal Sole, la Terra restituisce verso lo spazio. E vediamo subito che questa quantità di CO2 è misurata regolarmente dal 1958, e rendiamo anche tributo a uno dei grandi padri della scienza climatologica, che è Charles Keeling. È stato un geofisico americano che nel 1958 è il primo a stabilire un osservatorio di misura continua della CO2, perché ovviamente si aveva la percezione che stava aumentando, ma non c'erano stati in passato i mezzi per una misura precisa. Allora, le isole Hawaii, sul monte Mauna Loa, Keeling installa il primo osservatorio e nel 1958 trova il valore di 315 parti per milione, che vedete qui dove muovo la frecciolina. Pochi anni dopo, Keeling tira già la sirena d'allarme, confermando quello che già era stato visto da Svante Arrhenius. Vediamolo, perché dobbiamo rendere omaggio ai grandi padri della scienza, perché se oggi noi conosciamo queste cose, perché ci sono stati dei giganti prima di noi. Uno di questi è un premio Nobel per la chimica, Svante Arrhenius, uno svedese che già nel 1896 aveva detto: bruciando il carbone aumenteremo l'effetto serra. Non aveva i mezzi per dimostrarlo con le misure. Keeling, quando arriva, conferma quello che Arrhenius aveva già detto 60 anni prima. Dopo un po' di anni la CO2 è già, nei primi anni 60, a 320 parti per milione. L'avvertimento è dato. Da allora la scienza non fa altro che confermare questo aumento. Oggi quella curva si chiama in onore di Keeling, curva di Keeling, è già arrivata a superare le 400 parti per milione, il dato di oggi è 411, e vi mostro ancora questo dato. Due cose, vi mostro il fatto che già nel 1979 c'era la piena consapevolezza scientifica del danno climatico che stavamo facendo con il tipo di economia basato sull'energia fossile. Perché negli Stati Uniti, niente meno che l'Accademia Nazionale delle Scienze, produce il primo rapporto di consenso scientifico. Cioè non è più un singolo ricercatore che alza il dito e dice io ho trovato questo problema, ma è l'intera comunità scientifica, rappresentata allora dal più grande meteorologo della storia, potremmo dire, insomma, Jules Charney è stato il padre della previsione numerica meteorologica negli anni 50, quindi era una figura del 1979 di enorme prestigio scientifico, firma questo rapporto che dice proprio quando raddoppieremo la quantità di CO2 nell'aria la Terra si riscalderà tra 2 e 3 gradi e mezzo, che è quello che ancora oggi è ritenuto fondamentalmente valido. Ecco, già da qui vedete il tempo che abbiamo perso. Nel 1979 c'erano tutti gli elementi per fare un cambiamento di rotta nell'uso dell'energia. L'ultima cosa che vi voglio far vedere a proposito della CO2 è il danno che abbiamo procurato all'atmosfera su una prospettiva molto più lunga dei tempi umani, che sono invece i tempi geologici. Poiché le critiche alla curva di Keeling erano che era troppo recente, iniziando nel 1958 si è detto ma forse sono dei cicli naturali, può darsi che 100 anni prima, 200, 1000 anni la CO2 avesse concentrazioni più elevate e noi ci preoccupiamo per nulla. La risposta è arrivata dalle grandi perforazioni del ghiaccio del polare, prima in Groenlandia, ma soprattutto più tardi, a partire dalla metà degli anni 90 e i primi anni 2000, con l'ultima grande perforazione che è stata fatta al Polo Sud, con ricerca italo-francese, questa è la base Concordia, tuttora attiva nel centro del continente antartico, uno dei posti più severi del pianeta, la temperatura può arrivare in questi luoghi a 80 gradi sotto zero, e qui molti nostri colleghi hanno lavorato per anni a perforare 3.300 metri di ghiaccio. Questo ghiaccio è così antico che arriva a circa 800.000 anni fa, contiene al suo interno piccole bollicine di aria antica, la cui analisi ci offre questo dato inquietante, perché non solo conferma che l'aumento della CO2 è tutto recente, ma soprattutto la magnitudo, cioè guardate, oltre alla rapidità, il fatto che in 800.000 anni, e qui dentro c'è quindi tutta la storia di Homo sapiens, noi abbiamo soltanto 200.000 anni di esperienza come ultima parte dell'evoluzione degli ominidi, la CO2 non ha mai superato 300 parti per milione. Questo è il dato importante, cioè abbiamo perturbato il sistema atmosferico sulla scala dei tempi geologici, non sulla scala dei tempi umani. 300 parti per milione è il valore massimo che negli ultimi 800.000 anni la natura aveva deciso di produrre. Noi siamo attualmente a 411, con questa rapidità enorme di aumento, abbiamo aumentato di circa il 30% il valore in... Avete visto, il dato di Keeling del 1958 era 312, quindi vuol dire che dopo la Seconda Guerra Mondiale eravamo appena usciti dal limite storico antico. Quindi fondamentalmente in meno di un secolo abbiamo prodotto un cambiamento alla scala geologica. Ecco perché siamo molto inquieti, perché i risultati che il pianeta subirà da questo cambiamento saranno risultati inediti anche per noi, un qualcosa di nuovo, un vero salto nell'ignoto, che non vedete ancora tutti gli effetti perché la Terra ha un'inerzia notevole. Abbiamo cambiato questi valori nel giro di pochi decenni, è un po' come quando uno entra in una casa fredda e gira la rotella del termostato, la caldaia si accende, ci vuole qualche ora prima che il locale si scaldi. le ore del pianeta sono alcuni decenni, ma prima o poi vedremo l'effetto di aver girato la rotella portandola a 411 parti per milione, che tra l'altro continua a crescere. Questo valore non si è certo fermato, cresce di 2-3 parti per milione all'anno, e da qui capite tutti i tentativi della politica di abbassare queste famose emissioni. Le vedete lì? Le nostre emissioni vanno a far aumentare quella linea sulla destra del grafico.
Aumentano le emissioni a seguito dell'uso dei combustibili fossili per tutta una serie di, per certi versi, nobili azioni per produrre l'energia che abbiamo bisogno, anche per far funzionare questa sera la sala e tutte le apparecchiature, come aveva dimostrato Arrhenius, o aveva ipotizzato Arrhenius, l'aumento delle concentrazioni di gas ad effetto serra porta ad un aumento della temperatura. Fra l'altro la temperatura nella regione alpina sta aumentando circa il doppio della velocità con cui aumenta nel resto del mondo o sulla media del mondo, e l'idea è quella appunto di cercare di evitare ulteriori aumenti di temperatura lavorando sulla decarbonizzazione, in qualche modo sul bloccare le emissioni di gas ad effetto serra. A questo proposito, nel 2015 è stato concordato fra tantissime nazioni, praticamente tutte le nazioni del mondo, il famoso accordo di Parigi, che vuole chiamare tutti a cercare di limitare le emissioni di gas ad effetto serra affinché le temperature rimangano sotto i 2 gradi rispetto all'epoca preindustriale, ancora meglio rispetto a 1,5 gradi. L'ultimo libro di Luca Mercalli si intitola Non c'è più tempo. L'accordo di Parigi assieme a Notre Dame è già andato in fumo, oppure abbiamo ancora tempo o non c'è più tempo, come dice il tuo libro?
Abbiamo sempre tempo per ridurre il danno, ma non abbiamo più tempo per curare la malattia. È perché il tempo prezioso l'abbiamo perso prima, in tutte queste chiacchiere, negli scetticismi, nelle incertezze, nell'indifferenza. Se abbiamo visto che già il rapporto dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti dice che c'era questo pericolo evidente nel 1979, è chiaro che il tempo utile l'abbiamo già perso. Oggi quel grado a livello globale e quel grado e mezzo, due direi, della regione alpina stanno a dirci che la malattia è già in corso. È un proprio come la febbre di una persona. E a livello mondiale il globo è come se avesse una febbre a 38. Siamo già usciti dal livello di un organismo, di un clima sano, come potrebbe essere un corpo umano a 37 gradi. Quindi non c'è più tempo vuol dire che ogni giorno che perdiamo ci sposta verso la febbre più elevata. L'accordo di Parigi dice: cerchiamo di non salire sopra 2 gradi rispetto al periodo preindustriale. Per tornare alla metafora con l'organismo, vuol dire non facciamo salire la febbre oltre 39, che si sta già abbastanza male a 39 gradi, ma non si muore. Se invece si lascia tutto così, rischia di avere 5 gradi in più alla fine del secolo, che è come avere la febbre a 42, e un corpo umano a 42 gradi muore. Quindi dobbiamo prendere atto che il tempo per curare questa malattia è ridottissimo. Se non usiamo gli ultimi anni per abbassare la causa di questo aumento di temperatura, dopo non resterà che subire soltanto le conseguenze, ma le conseguenze peggiori dei due scenari. Se invece riusciamo a ridurre rapidamente le emissioni, allora la speranza di rimanere sotto questi 2 gradi. Perché 2 gradi sono stati ritenuti un po' la soglia di sicurezza? Perché nell'Olocene, cioè gli ultimi 10.000 anni nei quali la nostra civiltà si è evoluta, le variazioni di temperatura più o meno un grado corrispondono a circa 2 gradi, cioè la nostra specie ha potuto sviluppare una civiltà con variazioni di temperatura media del pianeta non superiore a 2 gradi. Ecco perché si è detto che quello è un limite forse tollerabile, porterà dei danni, ma possiamo sperare di adattarci. Oltre 2 gradi entriamo in un territorio completamente ignoto, dagli effetti sempre peggiori, proprio come un corpo che ha una febbre a 40-41 sta sempre peggio e ha bisogno di cure sempre più importanti. Il fatto è che noi queste cure dopo quella soglia non ne abbiamo. e quindi subiremo soltanto il danno che poi porta a quelle cose che avevamo anticipato all'inizio: maggiori eventi estremi, perdita di produzione agricola, possibilità di perdita drammatica della biodiversità globale. Perdere la biodiversità è un danno che si ripercuote poi sull'uomo, perché la vita a lungo termine si riprenderà, ma noi possiamo perdere nel breve periodo quella rete di relazioni tra le specie viventi che ci tengono vive, no? Noi viviamo perché le altre specie viventi, le piante, gli animali, gli insetti, i funghi, lavorano anche per noi. Perdere una buona parte della biodiversità, cioè creare un'estinzione di massa, potrebbe includerci nell'estinzione. Poi sul lungo periodo i paleontologi sanno benissimo che occorrono circa 10 milioni di anni per far riprendere una vita prolifica e variegata sul pianeta, come è successo nelle altre 5 estinzioni di massa precedenti. Quindi per la Terra non è affatto un problema, 10 milioni di anni sono un breve periodo sui 5 miliardi di anni che rimangono al pianeta prima di essere carbonizzato poi dal Sole. Ma per noi sarebbe uno scacco indifendibile, intendo dire, quello che di buono ha fatto la specie umana, unico per ora a quanto ci consta nell'universo, perché guardiamo anche a tutte le cose belle, siamo in una biblioteca, la bellezza, vi affacciate, vi girate verso quelli gli scaffali, enciclopedie, accidenti, lì dentro c'è il condensato del sapere, questa è una cosa meravigliosa, no? Cioè, guardiamo non solo ai danni, ma anche alle cose bellissime che abbiamo fatto. Sarebbe stupido non usare quella conoscenza per cadere in una trappola che ci siamo fabbricati noi stessi. Questa, secondo me, sarebbe la stupidaggine più grossa.
Ecco, a proposito di conoscenza, c'è un, anche per riallacciarmi al filo rouge di queste serate, c'è una massima che mi porto dietro da tanti anni, che la trovo interessante, che dice: non c'è libertà senza scelta, non c'è scelta senza conoscenza. Come siamo messi a livello di conoscenza su questi temi, secondo te, a livello di singolo cittadino?
Questo è molto interessante, perché abbiamo visto prima che da un punto di vista della scienza ormai la conoscenza c'è, è ben strutturata, è autorevole, è stato addirittura creato un processo di validazione dei dati relativi al clima, direi unico al mondo, perché dal momento che negli anni 70 abbiamo visto che c'era già questa conoscenza, ma si levavano i primi scetticismi, le Nazioni Unite hanno costituito nel 1988 il Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici con il compito di validare questa conoscenza, con metodo autorevole condiviso da tutti i 195 governi del mondo. Quindi è stato fatto qualcosa che in pochissimi altri settori, a mia conoscenza forse nessun altro. Ci sono delle commissioni anche globali su temi controversi, pensiamo nella medicina, no? Però così profondo e con un'etichetta così legata soltanto al clima, credo che sia unico questo processo. Le Nazioni Unite hanno veramente voluto dire: vi diamo questa informazione così cruciale per il futuro del mondo con il massimo di certificazione di qualità. Sappiamo che nella scienza non esiste mai la certezza 100%, ma possiamo dire che questa è al 95, al 98, cioè un livello elevatissimo di probabilità che questo scenario sia quello che ci condannerà. E detto questo, quello che è mancato è la trasmissione di questa conoscenza alla società civile e alla politica. Siamo ancora nel clima di dubbio. In tantissimi paesi al mondo, direi primo fra tutti gli Stati Uniti, il dubbio che questi problemi esistano veramente addirittura è al governo, è rappresentato dal presidente della più grande potenza militare ed economica del mondo, che dice: I don't believe in it. Trump dice, con quei grafici che abbiamo mostrato prima, non ci credo. Nonostante gli Stati Uniti siano il paese, insieme all'Europa, che produce la miglior ricerca scientifica su questi temi, I don't believe. da lì parte un livello di indifferenza nel migliore dei casi e addirittura in qualche caso di vero e proprio ostacolo che c'è anche nei nostri paesi. Di meno, l'Europa fortunatamente è più avanti nella consapevolezza, in particolare l'Unione Europea è il consorzio di stati al mondo dove c'è la maggiore consapevolezza e tentativo di fare delle scelte politiche di sostenibilità. Questo non vuol dire che poi siano efficaci, ma almeno c'è la consapevolezza. E invece vedo che in tanti altri paesi ancora oggi le persone sono molto divise tra chi dice ma forse questo è solo un'idea di alcuni scienziati, ma molti altri dicono che non è vero, forse non esiste nemmeno il problema. O se esiste, troveremo così molto banalmente, troveremo una soluzione con questo fideismo anche tecnologico di dire ma sì, siamo legittimati a ammalarci perché qualcuno forse domani troverà una cura. E questo è intollerabile perché è un dogma, non c'è nessuna prova che noi possiamo comportarci in questo modo potendo riparare la dimensione di questi danni. Quelli che vedete elencati qui sono i rischi climatici per singole regioni europee, stabiliti dall'Unione Europea, quindi dall'Agenzia per l'Ambiente dell'Unione Europea, la European Environmental Agency di Copenaghen. Vedete che ce n'è per tutti, la regione alpina, il Mediterraneo è quello che ha la lista più lunga, in colore giallo. E quindi più tempo perdiamo a baloccarci, a dire ma forse non è vero, e più ci allontaniamo da questa cura.
Quindi se capisco bene, riassumendo quello che hai detto, la comunità scientifica ha sviluppato una conoscenza robusta su cui si può costruire, su cui si può identificare dei provvedimenti da prendere. La trasmissione di questa conoscenza verso il mondo della politica, verso il singolo cittadino, ancora dei passi da fare.
È lenta, proprio come abbiamo messo un po' nel titolo della nostra serata, cioè la politica è lenta, perché ci sono due grandi motivi su questo. Uno credo che sia proprio un motivo antropologico. Vedo qui in sala Raffaele Scolari, con quale da tanti anni collaboriamo per portare questi ragionamenti nel campo delle scienze umane, in particolare della filosofia. Raffaele ha scritto Filosofia dei cambiamenti climatici. Cioè c'è una resistenza perché la specie umana tradizionalmente, se guardiamo la storia, quando viene avvertita di problemi grandi a lungo termine, tende a ignorarli. L'abbiamo sempre fatto, e perfino codificato in un mito classico, Cassandra, la profetessa che dice sempre la verità su catastrofi venture, ma è condannata a non essere mai creduta, anche se queste catastrofi sono vere. E la guerra di Troia ne è l'esempio, col cavallo che è truccato, ma viene accolto dai troiani come grande dono, nonostante dentro ci siano i guerrieri nascosti. Quindi c'è un'attitudine personale, ciascuno di noi cerca di rimuovere. Abbiamo anche un giovane psicologo qui, e tra le discussioni che facevamo prima la proposta è: questo non è più un affare mio e tuo, Marco. Noi possiamo occuparci dei numeri, dei dati, delle temperature, dei ghiacciai che se ne vanno. Questo è un problema da scienze umane, da psicologi, da filosofi, da sociologi, da antropologi. Perché quando veniamo avvertiti di un grande problema di cui abbiamo le basi scientifiche, non è una profezia, è uno scenario razionale, non reagiamo? L'altro elemento importante è che si sono coinvolti degli interessi economici. E allora queste due cose risuonano, possiamo dire, vanno in risonanza. L'interesse economico vuole mantenere tutto così, pensate a quello che gravita dietro il commercio dell'energia fossile. E a seconda, probabilmente, questa tendenza di tutte le persone a non volersi occupare dei problemi a lungo termine. Nel libro, è la mia prima parte, è proprio un ragionamento di questo genere che io faccio con l'aiuto di un mio illustre concittadino che è stato Primo Levi. Primo Levi era di Torino, io l'ho ancora visto prima, fino al 1987, chimico, quindi comunque una persona di formazione scientifica, che però si butta, dopo la terribile esperienza della prigionia nazista, a descrivere i motivi per cui negli anni 30 non c'è stata una reazione alle grandi stati autoritari, Germania, Italia, fascismo, nazismo, e la chiama cecità volontaria. E credo che siamo nella stessa situazione oggi, siamo in uno stato di cecità volontaria. Sappiamo, ma ci mettiamo il prosciutto sugli occhi per non vedere, perché ci fa uscire dalla comfort zone a livello personale. Oppure procura delle grandi rimescolamenti economici che ovviamente chi ha rendite di posizione non vuole mollare.
Un'ultima domanda prima di aprire poi il dialogo col pubblico. Diciamo un po' così, le novità di questi cortei studenteschi sorti sull'onda dell'esempio di Greta Thunberg, potrebbero essere loro che ci fanno finalmente uscire dalla comfort zone, secondo te?
Vado a cercarli perché li ho appoggiati. Ecco qui, questa. Vado molto fiero di questa immagine al grande corteo degli studenti a Torino il 15 di marzo. Mi fa piacere che loro abbiano voluto condividere con me tutto questo. Io penso che sia importante questa presa di coscienza perché mancava. Non c'è ragione di pensare per quale motivo non abbiano fatto queste marce, queste proteste, questi scioperi gli studenti di 15 anni fa. La conoscenza è la stessa. Io
faccio la differenza?
Faccio lezione nelle scuole da 25 anni e ho sempre detto ai miei studenti: ma quando vi date da fare? Quando vi muovete? E non è mai successo nulla. La differenza è stata: beh, intanto Greta esce da uno dei paesi con la maggiore scolarità e consapevolezza su questi temi, perché la Scandinavia è forse tra le regioni del mondo, credo, i paesi con la maggiore investimento di scolarità, di consapevolezza su questi temi. Quindi sono generazioni che già sono nate con queste informazioni nella scuola, che abbiamo via via in diminuzione da nord verso sud. L'Europa tiene ancora nella zona centrale, io credo fino alla Svizzera, già passando la frontiera verso l'Italia noi abbiamo già un forte deficit di informazione nella scuola, dico nei programmi ufficiali. Allora qual è stato anche l'altro fattore? Internet. Credo che questa volta ci sia stata la possibilità di trasferire con maggiore efficacia l'esperienza di Greta nei media, nei social media, e quindi è arrivata laddove forse 15 anni fa internet era un po' al suo inizio, non era ancora usato in modo massiccio con i telefonini anche da tutti gli studenti, così come è stato oggi. Dico questo come fattori nuovi perché non c'è nessuna differenza da un'altra ragazza che aveva fatto la stessa cosa 27 anni fa senza alcun effetto. Nessuno si ricorderà più di Severo Suzuki. Severo Suzuki è una donna oggi canadese che aveva presenziato l'assemblea sull'ambiente delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro nel 1992 e aveva fatto a 12 anni, quindi ancora più giovane di Greta, un discorso identico, chiedendo ai potenti del mondo di prendere in considerazione il danno climatico ambientale. A Rio de Janeiro nel 1992, in quella stessa Assemblea dell'ONU, si firma la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici, e vedete la lentezza della politica. C'è l'articolo 1 che dice il cambiamento climatico è la più grave minaccia per l'umanità, c'è il discorso di Severo Suzuki all'umanità che però viene trasmesso in TV, e quindi la televisione, lo sappiamo, dura un giorno, due, e poi si è perso. 27 anni per dire oggi le stesse cose. L'ha fatto Greta, ma questa volta ha avuto forse l'aiuto della rete che l'ha fatta diffondere. Speriamo che ci sia un seguito.
Bene, io vi ho fatto la promessa, era l'ultima domanda da parte mia, perlomeno per questa parte. Direi che abbiamo messo diversa carne al fuoco. Passo la parola al direttore Bassere e entriamo nella parte dialogata.
Intanto grazie per la densità di questi contenuti. Io volevo chiedere se ci sono domande dal pubblico, per una questione di frequenze proibite ci hanno tolto il microfono mobile, per cui se
entrerò
le domande da qua e darò una specie di cassa di risonanza per poi riproporre al pubblico.
Anche questa storia del microfono però è interessante, no? Appartiene nuovamente libertà e sicurezza. se viene riconosciuto che c'è un danno sanitario, dobbiamo denunciare, limitiamo la libertà, ma siamo disposti, se questo danno è provato, allora sì, o troviamo una soluzione alternativa.
Perché poi troveremo dei microfoni con le frequenze contenute.
Bene.
Stiamo organizzando. Sì.
Buonasera signor Baccalli, ringrazio per la presentazione. Una domanda molto secca. È possibile immaginare soluzioni di cambiamento climatico senza mettere in discussione il sistema capitalista o il sistema economico?
Riassumo per chi è in fondo che non ha sentito. Domanda molto secca e interessante. Possiamo risolvere questo problema ambientale e climatico senza mettere in discussione il sistema economico, cioè il capitalismo, il neoliberismo? Io credo che non sarà possibile. Non lo dico io, ma lo dice un'altra bella parte di ricerca scientifica, e l'ha scritto due giorni fa un giornalista ambientale molto autorevole, che è Georges Monbiot, sul Guardian, ha proprio scritto il suo editoriale due giorni fa dicendo: il capitalismo è in conflitto con la soluzione del cambiamento climatico o dei problemi ambientali. Il motivo è semplice: il capitalismo si fonda sulla crescita infinita dei consumi, e se il pianeta invece ha dimensioni finite non è possibile venire a patti. Allora c'è però un tentativo di conciliare le due cose, che si chiama decoupling, cioè il tentativo di disaccoppiare la crescita economica dalla crescita materiale. Io credo che per un po' può funzionare, potrebbe darci il tempo di creare una transizione, ma sul lungo periodo non può funzionare, perché poi alla fine comunque tutto quello che facciamo in un modo o nell'altro è legato a delle quantità fisiche di energia, di materia o di rifiuti. Possiamo incrementare il riciclo dei rifiuti, ma sappiamo che le materie prime sul lungo periodo si deteriorano. La plastica, per esempio, può essere riciclata una, due volte nel caso migliore, poi viene un materiale che non si può più riutilizzare, dovrò per forza metterla nel forno, incenerirla. Quindi la mia opinione è che è così difficile oggi ideare un nuovo sistema economico che dobbiamo per forza prenderci del tempo, e questo tempo lo possiamo tamponare mentre ragioniamo a un sistema nuovo con un'economia verde, chiamiamola così. Ma dobbiamo per forza arrivare a un superamento del sistema capitalistico della crescita, perché altrimenti fra 10-20 anni il problema sarà ancora qui. Faccio un esempio di consumi. Posso convertire la Mercedes, la Volkswagen, l'Audi, che fanno auto di grande lusso, a fare piccole auto elettriche. È giusto. Quello che oggi faccio, una grosso SUV, faccio tre piccole auto elettriche. Quindi di nuovo tocco la libertà di possedere un'auto di grossa cilindrata che non serve, verrà limitata in futuro facendola pagare di più, tassandola molto di più. Ma tanto agli effetti della pianeta, le materie prime che io userò per fare tre macchine piccole sono sempre le stesse. Quindi temporaneamente è meglio fare così, perché do tre macchine a tre persone invece che una sola a uno. Ma sul lungo periodo il bilancio della materia e dell'energia per il pianeta sarà lo stesso. Cioè possiamo dire che prima possiamo bilanciare con un'equità e uno spostamento verso produzioni più virtuose, ma dopo dobbiamo trovare un limite. È proprio la parola limite quella che oggi la nostra società non vuole sentir parlare. C'era un signore là dietro che già aveva alzato.
Sì, se urla un po' è meglio, così almeno.
Sì.
Buonasera. Volevo chiedere una cosa. Tecnicamente oggi consumiamo come energia primaria l'84% di combustibili fossili, e con le rinnovabili siamo al 4%.
Eh sì, rinnovabili mondiali.
Sì, infatti a livello mondiale. Ma come ha risposto adesso sul fatto che il sistema capitalista non potrebbe andare avanti con lo stato delle cose? Dal punto di vista energetico abbiamo bisogno di una rivoluzione che è ben più grande di quella che...
Ma certo!
E tecnicamente come lei pensa possa essere attuata? Perché 84% è una cifra enorme.
La risposta è molto semplice: dovremmo entrare in una situazione di emergenza. Il Parlamento britannico ieri ha dichiarato lo stato di emergenza climatico, una novità. Vedremo che cosa comporterà. Ho appena letto la notizia. è stato dichiarato per rendere più facili queste scelte. Il segretario generale delle Nazioni Unite dice chiaro qual è il nostro destino se non facciamo qualcosa di assolutamente nuovo. Lo stesso rapporto delle Nazioni Unite sulla riduzione della temperatura, il mantenimento dell'aumento termico a 1,5 gradi, questo, l'ultimo rapporto, quindi addirittura sotto i 2, dice che dobbiamo affrontare una transizione, un cambiamento senza precedenti nella storia dell'umanità. Torniamo agli aspetti comunicativi, sociologici, filosofici. Io e Marco Gaia ormai non abbiamo più niente da dirvi. Noi possiamo darvi dei numeri a livello ingegneristico, a livello ambientale. Se vogliamo raggiungere quel risultato giustamente enorme, gigantesco, bisogna fare quello che fece il mondo nel 1940, di fronte a una guerra mondiale mai vista prima. Winston Churchill, nel suo discorso alla nazione, all'impero, il 13 maggio 1940, disse: non ho da offrirvi se non lacrime, sangue, fatica e sudore. Dovremmo essere in questa condizione se avessimo la consapevolezza, ma la consapevolezza non c'è. A tutti questo sembra un giochino, un gioco, un problemuccio come un altro, e allora non abbiamo nemmeno i mezzi emotivi che ci spingono ad aprire una transizione veramente difficile, imponente. E rimaniamo in questo limbo di piccole scelte decorative, io le chiamo. Quello che stiamo facendo adesso sono delle soluzioni decorative. Le facciamo, ma vogliamo tenere il piede in tutte le scarpe. Magari mettiamo un po' di pannelli solari, ma speriamo che ci sia un'ulteriore crescita dei consumi. Le due cose sono in conflitto e non possono portarci al raggiungimento di quel valore lì. Tant'è che le stesse Nazioni Unite, guardate in quel grafico, dicono: come siamo messi oggi, il grado e mezzo viene già raggiunto al 2040.
Buonasera, grazie.
Guarda, lei è vicino, quindi le do il microfono.
Buonasera a tutte, buonasera al professor Mercalli, signor Marco Gaia, signor Stefano. Volevo chiedere, si sente dire fra tutte queste belle divulgazioni, che sicuramente voi siete super competenti, di probabili controlli della natività.
Sì, 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 sì.
E poi si sente dire anche che l'andare su Marte sarebbe un'opzione per poter spedire da quelle parti alcuni esseri umani che poi eventualmente continueranno a fare tutto quello che devono fare. E poi con questo finisco, lei ha detto che l'aspetto è filosofico, antropologico, psicologico, non ho sentito quello religioso.
Interessante, bene. Ottimi studi. Allora, comincio subito dall'aspetto forse meno pratico e determinante. Su Marte, se anche ci andrà qualcuno, ci sono due limiti. Il primo è che per uscire dall'attrazione gravitazionale del pianeta occorre una considerevole quantità di energia, quindi per pochi. Se qualcuno andrà su Marte, saranno pochi, e andranno tra l'altro in un posto ostile. Io non voglio essere tra questi, non so, ma per dire, in un luogo dove bisogna stare in una bolla di plastica, coltivarsi delle insalatine alla luce artificiale, bere la propria pipì depurata, cioè non è che penso sia una gran bella vita. Si può stare lì qualche mese per curiosità, ma poi io voglio tornare a casa. E per ora l'unica casa che abbiamo è questa, e la vedete dalle finestre. Quindi cerchiamo di salvaguardarla, perché non ce ne sono altre, né migliori né facili da raggiungere. Invece gli altri due aspetti, controllo della natalità. A me non piace la parola controllo, che implica una scelta autoritaria. La chiamerei educazione familiare, come la chiamano le Nazioni Unite. Certamente l'aumento della popolazione non aiuta a risolvere questi problemi. Siamo 7,7 miliardi oggi, cresciamo al tasso di 220.000 persone al giorno, una città come Padova, che si aggiunge ogni giorno sulla cartina, sono 80 milioni di persone all'anno, e viene da dire, ma non c'è mica nessuno che ce l'ordina, no, di crescere così, è un problema ridurre la natalità, perché sappiamo benissimo da dove viene questo aumento fuori controllo, Africa e Asia, è frutto di abitudini culturali, in particolare l'Africa ha un'elevata natalità perché è una società patriarcale, la donna è sottomessa e non prende una decisione sulla propria fertilità, una decisione matura, è obbligata dall'uomo. Quindi un cambiamento culturale, ecco l'antropologia, ecco anche la religione, ci arriviamo, porterebbe sicuramente a una diminuzione della natalità, tra l'altro in zone dove questi poveri bambini che nascono hanno una vita di scarsissima qualità, meglio averne meno e poterli accudire meglio. Questi esperimenti sono stati fatti, in particolare in Bangladesh, hanno dato ottimi risultati e non c'è stata nessuna rivoluzione. Bangladesh ha ridotto la natalità con metodi culturali, ma già dagli anni 70. Questo grafico, che è una ricerca dell'Università di Lund, in Svezia, fa proprio vedere che la prima importante misura per ridurre la CO2 è fare meno figli. Certo, perché una vita intera di una persona, anche se costruita su una base di sostenibilità, ha un'enorme quantità di emissioni. Poi ci sono in sequenza vivere senza automobile, se proprio vogliamo l'automobile usarla elettrica e piccola, avere una dieta con poca carne e via di questo passo. La religione. La religione sicuramente avrebbe voce in capitolo e in molti casi ce l'ha. Pensiamo al ruolo di Papa Francesco che nel 2015, lo stesso anno dell'accordo di Parigi, ha pubblicato la lettera enciclica Laudato Si, dove dice esattamente questo: riconosce la scienza, dà pieno credito a tutte le cose che abbiamo detto e ne fa un tema etico. Ma vedete che non è stato ascoltato nemmeno lui. Forse l'enciclica di Papa Francesco ha generato un'onda di riflessione, di cambiamento anche nel popolo, diciamo, dei cattolici. No, nemmeno tra loro, nemmeno i parroci se la sono letta l'enciclica di Papa Francesco. Io ho detto, il giorno che è uscita, ho detto che bello, adesso i parroci alla messa manderanno all'inferno chi non fa la raccolta differenziata. Figuriamoci, non è avvenuto. Quindi vedete la resistenza culturale che c'è di fronte a questi temi. Siamo tutti resistenti, non vogliamo che venga minacciata, forse torniamo di nuovo lì, la nostra libertà, che però è una libertà che oggi non è più eticamente difendibile. Siamo stati tutti allevati nel mondo occidentale della dopo post seconda guerra mondiale, io la mia educazione civica è cominciata con la regola che la libertà finisce dove comincia quell'altrui. Noi adesso non abbiamo creato un sistema etico nei confronti della natura, dell'ambiente, abbiamo creato solo un sistema etico all'interno della nostra specie. Un sacco di regole tra di noi, non uccidere, non rubare, benissimo, queste ci sono e non siamo nemmeno incapaci di rispettare quelle. Ma meno che mai abbiamo elaborato un codice comportamentale di libertà nei confronti della natura. Ah no, quello è lì pronta per tutti.
Nei confronti della natura, oppure, quello che mi viene da dire, nei confronti delle future generazioni.
Anche, vero.
Per la questione del principio di precauzione, vero, che non viene veramente applicato fino in fondo.
Sì.
Molto interessante anche questa domanda. In parte si lega al commento che abbiamo fatto prima sull'economia capitalistica. L'economia finanziaria in buona parte oggi è responsabile dell'accelerazione di questa degradazione ambientale. Perché fondamentalmente noi creiamo i soldi finti, sono dei numeri su dei monitor di computer, ma dietro alla fine della catena o all'inizio ci sono delle quantità fisiche da qualche parte, ci sono dei minerali, ci sono delle foreste, c'è del cibo e dall'altra parte delle emissioni, dei rifiuti, del petrolio e così via. Quindi l'eccesso di finanziarizzazione aumenta le potenzialità di pirateria ambientale, perché più creo soldi dal nulla, più poi questi soldi servono però in pratica per fare delle azioni molto materiali. Io sono spesso chiamato oggi da strutture che si occupano di finanza perché da un lato vogliono essere informati su questi rischi e dall'altro vorrebbero cercare di spostare una parte degli investimenti su fondi etici, diciamo, fondi che non creino danno ma al contrario accelerino la transizione. Allora, la mia risposta è: sul lungo periodo anche la finanza dovrà mutare o essere riformata completamente, sul breve periodo può essere una leva importante per accelerare, perché se io sposto per esempio tutto il denaro che oggi va su argomenti, su temi che creano danno, pensate al finanziamento militare, a tutte le spese militari, quello che spendiamo per costruire armi o che spendiamo per il petrolio, il carbone, se lo spostiamo a fare pannelli solari, a fare sostenibilità ambientale, sicuramente abbiamo già ottenuto un vantaggio e nella fase transitoria può essere una buona leva. Sul lungo periodo torniamo a quello che avevamo detto prima, non può funzionare perché prevede la crescita infinita.
Se posso aggiungere qualcosa un po' più specifico alla Svizzera, effettivamente questo è un tema che ben si riallaccia a un'osservazione che spesso viene fatta: ma cosa possiamo fare noi piccoli svizzeri? Siamo 8 milioni di persone, siamo un puntino sul mappamondo, cosa possiamo fare? Non dobbiamo dimenticarci che la Svizzera è una piazza finanziaria che è assolutamente non proporzionale né alla sua popolazione né alla sua superficie. Siamo a livello finanziario una delle potenze mondiali e quindi poter attivare la leva dei flussi finanziari diventa molto interessante, perché possiamo come svizzeri cercare di indirizzare gli investimenti fatti sulla piazza finanziaria svizzera verso delle aziende, per esempio, che sono virtuose, che hanno meno impatto verso l'ambiente a livello di processi di produzione. Questo, fra l'altro, era una delle varie sfaccettature della famosa legge sul CO2 che è stata dibattuta nello scorso fine autunno, inizio inverno in Parlamento, proprio perché si è riconosciuto, e anche l'accordo di Parigi ha un capitolo dedicato a questo, quanto la leva dei mercati finanziari può essere una delle varie leve su cui possiamo appoggiarci per arrivare a bloccare le emissioni, in particolare di gas ad effetto serra.
Oggi c'è già questa finanza etica, purtroppo rappresenta pochi punti percentuali, dovrebbe veramente ribaltarsi come quantità.
E altre domande? Prego.
Il suo conterraneo ci ha parlato alcuni anni fa della decrescita felice.
È interessante anche questo tema. La crescita felice è stata una provocazione che non ha avuto fondamentalmente fortuna, a mio parere sbagliando, perché come sempre quando bisogna esplorare dei nuovi territori economici, tecnologici, non va mai bene chiudere il dibattito. Se all'inizio un'idea è ancora poco matura, ci si deve lavorare sopra per vedere se è praticabile oppure se dovrà essere esclusa. L'idea arriva peraltro dalla scuola francese, da Serge Latouche, che l'ha proposta già nei primi anni 90. La decrescita può avere un senso laddove si toglie il superfluo o lo spreco. Poi è ovvio che non deve essere un processo continuo, perché se io parto da una situazione di eccessi, attraverserò un punto ottimale e poi lì mi devo fermare, però se continuo a decrescere entro in una fase di miseria e di povertà. Ecco, la popolazione, la società ha accolto soltanto questa provocazione, direi. Io scendo di livello e perdo tutto quello che ho. Questo è sbagliato. Si può decrescere anche nell'uso dell'energia che fai a casa tua perché hai fatto l'isolamento termico della casa. Io l'ho fatto, sono molto decresciuto di consumi, ma anche di bolletta. Ma continuo ad avere 20 gradi in casa, quindi non ho perso, ho addirittura guadagnato. Quindi ci sono tante decrescite, alcune possono essere veramente felici, come in questo caso. Tutto l'abbattimento di ogni spreco porta a un vantaggio, anche economico. Altre possono essere delle decrescite dove dobbiamo cominciare a fare dei ragionamenti, come quella dell'aereo. Io non volo più. Personalmente ho fatto questa scelta, ma sto benissimo. Non mi manca nulla nella mia vita. Anzi, nell'epoca di internet oggi, vedo che ho un'ottima compensazione. Posso vedere tutto quello che accade nel mondo gratuitamente in pochi secondi, addirittura approfondendo molto di più che andando di persona, perché vedo tanta gente che viaggia senza capire dove va. C'è gente che va a vedere le vetrine a New York, sono identiche a quelle di Lugano, identiche, non c'è niente da vedere le vetrine di New York. Oggi addirittura se vuoi qualcosa vai su Amazon e lo compri per corrispondenza. Cioè, non è che devo fare un volo transatlantico per 3 giorni per arrivare poi in ufficio quando sono ritornato a dire sai, ieri sono stato a New York, a Manhattan. Bene, bravo, hai aumentato la tua impronta di carbonio di 5.000 kg. Quindi direi che la tecnologia in parte ci mette a disposizione anche delle novità che possono migliorare la nostra qualità della vita. Richiederà di toglierne alcune che di nuovo diamo per scontate come diritti acquisiti. Secondo me è tutta questione di educazione e scopriremo che la nostra vita non peggiora particolarmente a togliere alcune di queste cose. Bisogna stare molto attenti, anche, e qui c'è il ruolo della politica, a non scendere sotto un livello giudicato ottimale. Queste cose qui le ha dette una economista che si chiama Kate Raworth, è un'economista inglese che ha proposto questo bel modello che si chiama l'economia della ciambella. L'economia della ciambella prevede che non si superino all'esterno i limiti fisici, quelli di cui abbiamo parlato prima, perché altrimenti deterioriamo il clima, la qualità del mare, inquiniamo, minacciamo prima di tutto la nostra salute, quindi è della parte esterna. Ma garantiamo anche il mantenimento di un livello minimo sociale. Qual è il livello minimo sociale che siamo disposti a tollerare e a salvaguardare? Per me è il modello dello Stato sociale europeo. È un buon modello. Quelle cose che sono indicate lì, del cibo, dell'acqua, un reddito coerente con una buona vita, l'istruzione pubblica, la sanità pubblica, parità di genere, equità sociale, dell'energia pulita, diritto di espressione, sono le grandi conquiste dei paesi europei del post seconda guerra mondiale, in parte degli Stati Uniti, in parte. Allora, se noi sappiamo mantenere un livello minimo sociale dignitoso senza superare il tetto esterno dei limiti fisici, ci resta la zona gialla. La zona gialla è definita proprio la ciambella, l'economia della ciambella. Uno spazio sicuro e giusto per l'umanità, c'è dentro tutto, sicuro, torniamo a prima, giusto, cioè la libertà che può andare fino a un certo punto, ma non troppo, se non danneggia tutti e il futuro dei figli e dei nipoti. Le cose che perdiamo, che oggi sono gli eccessi di un certo tipo di desideri, di lussi, probabilmente possono essere compensati da questa biblioteca, secondo me. Perché il mio viaggio aereo, che io non vado più fare per turismo, vi concedo di fare un viaggio aereo transatlantico per motivi di studio e di salute. Non è che voglio tornare al Medioevo per cui non si può più andare. Il viaggio aereo è una grande conquista, ma deve valerne la pena, deve avere un senso quel viaggio rispetto al danno ambientale che provoca. Quindi lo faccio costare caro. Quindi se voglio andare a fare quel viaggio devo avere una buona ragione, non a vedere le vetrine, altro che il volo low cost. Quello che perdo lo guadagno con questa biblioteca. C'è un'educazione che è da fare. Se leggo il libro mi posso divertire lo stesso. Ma oggi non ce n'è più nessuno che sta a leggersi il libro e tutti vogliono viaggiare con l'aereo o con lo yacht o con il SUV, perché gli abbiamo fatto un modello anche pubblicitario dove il mondo del limite che bisogna superare, l'adrenalina tutti i giorni. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Io non ce l'ho, guardate, piove così, metterei chiuso dentro questa biblioteca, c'è tutti i classici da leggere di tutta la storia dell'umanità, ma non mi basta la vita. E sto benissimo, senza bisogno di produrre CO2 a scorazzare con qualche mezzo inquinante.
Sì, mi aggancio alla decrescita felice. Ricordo che alla recente trasmissione radiofonica con esperti sul clima e specialisti, il dibattito si è a un certo punto posto proprio sulla questione linguistica e lessicale. La differenza fra decrescita felice e sviluppo sostenibile. C'erano i fautori dello sviluppo sostenibile e c'erano i fautori della decrescita felice. Che differenza c'è?
Ma io direi che è inutile che ci focalizziamo adesso su queste questioni lessicali. Come avete visto, è un po' tutto da fare. Abbiamo capito la posta in gioco, i temi dove dobbiamo cambiare, andiamo avanti, cioè non rimaniamo inchiodati su queste piccole definizioni, se la decrescita, tanto per me la decrescita, se non la sviluppiamo noi di nostra scelta, avverrà comunque per motivi fisici, ma non sarà infelice quella, di sicuro. E invece è molto più interessante se questa decrescita riusciamo a programmarla noi, salvando quelle cose importanti anche per l'altro pezzo di umanità che ancora non le ha, e cercando di limitare i desideri futuri, perché tutti non si possono perseguire, cioè la torta è troppo piccola, inclusa il tema della popolazione che abbiamo accennato. Ma è tutto da fare, bisogna investire tanta conoscenza, tanta fantasia, giovani che dovrebbero lavorare su questi temi, perché siamo proprio in un punto di svolta dell'umanità. Un punto di svolta non si può risolvere con le idee del passato, si deve assolutamente risolvere con un grande apporto di creatività, di novità, e i mezzi ci sono. Ma se escludiamo perfino il dibattito dicendo no, il problema non c'è, allora continuiamo a rimanere bloccati nel sistema che aumenta i danni. C'era ancora una domanda dietro già presentata. Una è sì.
Facciamo al massimo un carattere, c'è cioè lui che ha presentato da morta.
Ecco, lei che ha il conto.
Prego. Volontà politica o volontà individuale? Che cosa ha più effettiva importanza per un cambiamento? E quanto queste due volontà si influenzano?
Quanti anni ha lei?
18.
Ecco, questa è una domanda importante. 18 anni. Sì. Adesso la ripeto, sì, è più importante la volontà politica o la volontà individuale? Secondo me tutte e due devono andare parallele, ci vogliono entrambe. Se non c'è una crescita individuale non si potranno formare governi saggi che potranno fare scelte socialmente accettabili. Nello stesso tempo, se non ci sarà una politica che poi le rende praticabili per tutti, rischia di rimanere una nicchia. Quindi sono due cose che devono andare avanti insieme. Per farlo, la democrazia prevede che se all'inizio è un piccolo gruppo di persone che alimenta certa sensibilità, questa via via possa o far aumentare il numero o candidarsi alle elezioni e vincere.
Sì. Ancora due domande, io direi due domande brevi perché poi non possiamo.
Brevissima. Si parla di auto elettriche per aiutare nel nostro piccolo l'effetto, diminuire l'effetto serra. Poi si vuole evitare la produzione, la combustione, perché è questo uno dei principali fattori. Poi per alimentare le auto elettriche però dobbiamo avere la presa, ma potente. Vorrei sapere da lei qual è l'energia, quanta energia, la percentuale di energia che si perde attraverso il trasporto dalla produzione di energia pulita a energia idroelettrica alla presa dove devo caricare, certo, l'auto elettrica, perché io sono piuttosto scettico per l'auto elettrica, perché se no devo produrre comunque l'energia,
certo, certo, certo.
Per caricare.
Fortunatamente, allora intanto io sono un guidatore di auto elettrica da ormai 8 anni, come vedete piccola però, e mi autoproduco buona parte dell'energia direttamente a casa. Questo è già un primo punto. Tutta l'energia elettrica per alimentare le auto, il più possibile, dovrebbe essere fatta con fonti rinnovabili, meglio ancora se autoprodotte, perché così c'è l'uso diretto. Questo è il mio tetto. Io quando metto in carica la macchina in una giornata di sole ho usato l'energia veramente a chilometri zero. Le nostre reti elettriche stanno aumentando negli anni la componente di energia rinnovabile, proprio grazie all'idroelettrico storico o quello poco nuovo che si aggiunge, all'eolico, al fotovoltaico e alla biomassa, in particolare il biogas. Quindi in futuro la percentuale di produzione di energia rinnovabile sulla nostra presa aumenterà comunque. Perché l'auto elettrica è interessante? Perché è l'unico mezzo che permette di veicolare questa parte di energia rinnovabile che altrimenti col motore a combustione non si potrebbe fare. Quindi è ovvio che così come siamo oggi non sarebbe sufficiente, ma nello sviluppo dei prossimi anni tutte le reti elettriche avranno sempre una maggior componente di energia rinnovabile dentro. Chiaro che se io devo costruire la centrale a carbone per caricare la macchina, ha ragione lei, non abbiamo raggiunto alcun risultato. In realtà un piccolo risultato c'è sempre, perché nella centrale a carbone posso eliminare per esempio le polveri e l'inquinamento che fa male alla salute dalla ciminiera, mentre 1 milione di macchine che girano nelle strade non potrò mai farlo. Però diciamo proprio che il carbone va abolito, benissimo, allora io dovrò fare delle auto che si carichino sempre di più con le energie rinnovabili. Poi rimane aperto il tema dello smaltimento delle batterie, che non è banale, perché sono fatte di prodotti chimici impegnativi.
Bene, ancora una?
Due, dai! Due, lei l'ha già fatta, dobbiamo dare più spazio a tutti. Prego, uno e uno. Forse c'è la signora da dietro prima, vero? Che era già prenotato. Un attimo.
Allora, secondo la tempistica, noi dovremmo iniziare da subito.
Da subito, certo.
Un calo drastico delle emissioni.
Ma certo.
Però questo calo drastico delle emissioni avverrà, se ci fosse, avverrà con la rivoluzione copernicana del sistema economico di produrre, di consumare, di vivere. È una rivoluzione, è una figa, sarebbe una rivoluzione.
Certo.
Ma lei ci crede che una rivoluzione del genere siamo in grado di farla in 30-40 anni?
Ci credo poco, ma siccome anche Winston Churchill, dopo che ha promesso lacrime e sangue, ha detto lo stesso che queste lacrime e sangue dovevano servire per la vittoria, allora ci provo anch'io. Poi magari non ce la facciamo, ma non ci sarebbe nulla di peggio che dire non ci ho neanche provato, quindi proviamoci.
Bravo. Una frase con un punto di domanda alla fine.
Noi qui siamo in Svizzera.
Già, non siamo
italiani. Si vedono le montagne con la neve. Una volta io ho avuto la discussione sull'acqua con lei per l'energia elettrica. Da 30 anni, quando non avremo più i ghiacciai.
Sì, poi riassumo perché non sento.
Come andremo, anche perché siamo il 90% dei fiumi d'Europa. Come sarà l'Europa e la Svizzera?
Come sarà l'Europa e la Svizzera a livello di risorsa idrica con l'aumento della temperatura? Ma gli scenari li abbiamo già. Sappiamo per esempio che fra una 50ina d'anni i ghiacciai non ne avremo più. Non ci saranno proprio più. Stiamo perdendo 1,5 metri di ghiaccio all'anno e quindi sono condannati. Fortunatamente l'acqua non arriva solo dal ghiaccio, quindi è vero che i ghiacciai hanno costruito, soprattutto sulle Alpi, un sistema idroelettrico adeguato sul rilascio di acqua in certi momenti della stagione. Però io vivo in Italia e le posso garantire che le centrali idroelettriche ci sono anche nell'Appennino, dove non ci sono i ghiacciai. Quindi tutto dipende da quanto piove. Se arriva la siccità, allora siamo fregati tutti, non c'è acqua né per l'agricoltura, né per l'energia idroelettrica, né per bere. Se manterremo una piovosità accettabile, la gestione degli invasi sarà semplicemente fatta con un modello diverso. Invece di accumulare l'acqua solo d'estate quando il ghiacciaio la rilascia, la accumuleremo anche d'inverno quando pioverà. Pioverà perché nevicherà di meno, oppure nevicherà delle quote più elevate. Quindi, secondo me, il problema dei ghiacciai è che obbligherà solo un cambiamento di gestione, ma non è che di colpo finisce la produzione idroelettrica. Potrebbe invece essere seriamente minacciata se c'è la siccità di lungo periodo. Allora potremmo trasformarci in deserto e non c'è più niente, però non c'è nulla che possa garantire la sopravvivenza di milioni e milioni di persone in questa Europa se ci sarà la siccità di quel genere, perché allora non c'è neanche la produzione agricola.
Allora, l'ultima domanda la fa la signora con il culo del bordo in fondo. Terza.
Sì.
Io volevo chiedere se lei avesse dei consigli per i giovani, cioè noi scendiamo in piazza e protestiamo, facciamo tante belle cose, però ci dicono spesso che non proponiamo niente di concreto. Lei avrebbe qualcosa che noi potremmo fare?
Ma certo. Ne avete tantissime di cose che possiamo fare, che sono le stesse cose che può fare qualsiasi cittadino. Non è che uno studente è un cittadino diverso. In parte le abbiamo già dette tante oggi, no? Una domanda che le faccio allora subito: lei è disposta a non prendere più l'aereo? Si sente di fare questa promessa in pubblico stasera e dire: io non prenderò più l'aereo nella mia vita per motivi, diciamo, turistici, lasciamo aperto per gravi motivi, sì. Lei se la sente di fare questa promessa? Guardate che questa è un'idea elvetica, tra l'altro, eh? È l'idea della società 2000 watt elaborata al Politecnico Federale di Zurigo. È un'idea che vi torna dall'Italia, ma è nata a Zurigo. La società 2000 watt prevede che non si possa più volare, perché taglia di 2/3 l'attuale consumo energetico di ogni europeo. E uno dei modi principali per farlo è abolire il mezzo aereo, che è più energivo.
Sono disposta se abbasseranno i prezzi dei treni.
Andare a
Friburgo.
Ma Friburgo non ci va mica in aereo da qui. Eh no, io sto parlando da dove l'aereo oggi è usato come mezzo.
Va bene, allora facciamo Berlino.
Benissimo. Mi sembra una buona proposta questa, certamente.
Accetterei nel caso che gli altri mezzi sostenibili siano.
Ma io le rilancio ancora di più. Lei però presuppone che andare a Berlino sarà un diritto suo inalienabile. Io potrei anche dirle che se è soltanto per andare per motivi turistici, potrebbe un domani anche col treno non essere più possibile. O costare comunque molto caro, perché anche il treno inquina, non è che era zero. Anche il treno usa la sua quota di energia, speriamo il più possibile rinnovabile, che va in competizione con altri usi. E forse in futuro dovrà scegliere: o scaldo la mia casa e faccio la doccia calda, o vado a Berlino. Cioè, questi sono poi i problemi. Bisognerà dare una gerarchia di valori per ciascuno di noi. Magari quello è quello più facilmente tagliabile. L'acqua calda la può fare poi con i collettori termici. E poi tutte le altre cose le abbiamo già un po' elencate. Dobbiamo ridurre la quantità di rifiuti. Dobbiamo ridurre il consumo di carne nella nostra dieta. Sono cose che sappiamo già, rientrano in questa economia verde. Però poi quando vengono richieste nessuno le vuole fare. Oppure le fa così, un giorno ogni tanto.
Bene, adesso dice ancora qualcosa da raccogliere, poi prendo anch'io qualche parola.
Ecco, ormai abbiamo capito giustamente che guardando l'orologio siamo in chiusura, quindi io volevo da parte mia ringraziarvi per questa folta partecipazione, per l'interesse della discussione, ringraziare Luca Mercalli per gli spunti che ci ha dato, ringraziare chi ci ospita e il Club Pigno Verda per aver avuto questa idea, come dicevo all'inizio, di presentare il tema climatico da un'altra prospettiva, che trovo è la prospettiva di questo trinomio: libertà, sicurezza e cambiamenti climatici. Se mi permetto di lasciarvi con un pensiero che ho letto un giorno sulla porta di un albergo in cui ero a dormire, che diceva: la libertà non è poter fare quello che si vuole, ma non essere costretti a fare ciò che non si vuole. E come fisico che conosce abbastanza bene le risorse limitate legate a questo paese, a questa terra, a questo pianeta, penso che, come diceva Luca Mercalli, valga la pena che siamo noi che pilotiamo i nostri anni futuri, perché sennò potrebbero essere
la natura nascita la termodinamica che non fa sconti a nessuno.
Esatto.
Grazie Marco Gaia, io volevo dire che ovviamente, come spesso capita in queste occasioni, avremmo avuto molte piste di approfondimento. Un tema che mi sembra emergere molto chiaramente da questa serata è questa continua tensione tra una dimensione privata individuale e una dimensione più collettiva e politica. Mi sembra in una slide, intanto c'è un uso molto creativo delle slide, avanti e dietro finché si arriva a quella giusta.
Beh sì, per la conversazione, se no facevamo una lezione ingessata.
A un certo punto c'era una slide dove si diceva che era finita l'epoca dei piccoli gesti quotidiani, no?
Sì.
Che aveva tenuto banco, diciamo, per qualche decennio, no? Si parte da una dimensione individuale, il singolo.
Non bastano più oggi.
Ecco, non bastano più, e quello che mi fa pensare è che nella dimensione collettiva sia fondamentale l'ambiente politico, quindi fa bene a dire, a consigliare al nostro giovane interlocutore di candidarsi alle elezioni e di diventare una specie di comunicatore di istanze che vengono magari da una collettività. Uno dei problemi attualmente, credo, sul tappeto sia quello della comunicazione. Stasera abbiamo avuto un saggio molto esplicito, molto produttivo, addirittura quello che si stiano recuperando dei paradigmi che si pensavano persi, quello dell'opinion maker, per esempio, no? Le piccole vedette, il fenomeno Greta Thunberg, credo che sia questo fondamentalmente, cioè delle persone che si fanno portavoce di gruppi più ampi, se possibile si fanno leggere e promuovono delle politiche consapevoli. Credo che sia ormai l'unico canale scartato, quello della scelta individuale, perché se la signora prende il treno non prende l'aeroplano, ce ne sono altri 50,
esatto,
che lo fanno, per cui vanno convinti, sì, quelli soprattutto, no? Ecco, questo...
Ma è la politica, certo, che allora poi convince tutti, certo, diciamo così.
Il tema politico, quindi
il tema dei piccoli gesti che non bastano più, tra l'altro arriva da un atto politico molto importante, che è stato l'ex ministro della transizione ecologica francese, Nicolas Hulot, un grande ambientalista molto competente, nominato dal governo Macron 2 anni fa, e che il 28 di agosto scorso si è dimesso denunciando proprio la impossibilità di avere dei risultati con la logica della politica dei piccoli passi. E quindi è andato via dicendo: io non posso fare nulla di ciò che serve. Al suo posto è stato messo un nuovo politico yes man, nessuno infatti sente parlare del suo successore.
Non sapevo neanche il nome. Beh, ecco, per dire che appunto i temi di approfondimento sono moltissimi, mi sembra cruciale quello della comunicazione. Come, sì, ho detto prima, stasera mi avrebbe avuto un saggio abbastanza concreto che credo possa fare scuola per tutti noi, quindi il consiglio ai giovani fondamentalmente è quello di mettersi in politica, molto concretamente diventare appunto delle piccole vedette di comunicazione che trasmettano come dei nuovi opinion maker le politiche giuste, sane e positive. Io devo solo ricordare, prima di salutare i nostri ospiti di questa sera, che il 7 maggio, la prossima settimana, inauguriamo una mostra dedicata a Carlo Cattaneo, anche lì si potrebbe aprire tutta, però non la apriremo adesso, quindi siete ovviamente tutti invitati alla cerimonia di inaugurazione di questa mostra. Anch'io ringrazio il dottor Pino Vedra, con cui collaboriamo peraltro da molti anni su questi temi della politica, della libertà, della democrazia, anche in aspetti, in province, in declinazioni che forse prima di questa sera per molti di noi non erano così evidenti. Poi abbiamo visto la lista delle conseguenze negative per le varie aree del mondo, dell'Europa, dovute al riscaldamento climatico, e abbiamo capito molte cose anche che riguardano argomenti apparentemente lontani da quelli di cui abbiamo parlato questa sera. Ringrazio anch'io Luca Mercalli, ovviamente, e Marco Gaia anche per questo dialogo molto ben scandito. Ringrazio questa folla di pubblico, non sempre abbiamo così tanta gente, però è bello e confortante accogliere così tante persone. La discussione è stata molto ricca, lo poteva essere molto di più, ma magari chissà, avremo altre occasioni per tornare su questo tema. Grazie a tutti e buona serata, buona vita.